Bibbia, ci rivolgiamo questa sera al capitolo 16 degli Atti, non che lasciamo lo studio su Filippesi, ma desideriamo prendere spunto di questo che abbiamo almeno menzionato la volta scorsa e stiamo trattando la gioia, soprattutto la gioia di una mente unica, nonostante le circostanze. E abbiamo visto che Paolo utilizza all'inizio dei Filippesi la parola, vi aiuto, cos'è questa? Comunione. Unione in latino significa, sostantivo femminile, partecipazione a qualcosa in comune, due che hanno qualcosa in comunio. Questa è l'etimologia della parola, dal greco invece koinonia. Non è solo stare insieme. A me piace usare più la parola comunità che chiesa. Lo sapete perché? Perché? Non lo sapevate, ma bene, ve l'ho detto. Perché a me, Antonio, mi piace più usare vieni in comunità piuttosto che dire oh, perché non vieni in chiesa?
Perché la chiesa è visibile, la chiesa di Cristo.
No, la chiesa è visibile.
No, se voglio dire, ma la chiesa è tutti i credenti.
Vi spiego, è un fattore culturale. Questo prendo una parentesi. Quando parliamo di chiesa, alle persone che non hanno l'idea, questa che è la nostra chiesa, cosa pensate immaginano? La cattedrale, dice qualcuno, sì, oppure il locale, oppure la chiesa grande, bella, artisticamente parlando, e poi associano questa idea della chiesa a che cosa? Voi che venite dal cattolicesimo, ditemi, all'immagine poi? All'idolatria, va bene, poi? Ricamata, certo, l'arte. A un mito? Allora, io mi siedo qua e vediamo se qualcuno riesce a capire. Ah, chi l'ha detto? La maggior parte sono annoiati. Ora, non vi dico perché già lo sapete. Ogni volta che qualcuno dei nostri va in una chiesa magari cattolica io amo i cattolici, infatti li evangelizziamo, gli parliamo di Gesù, e poi ritorna perché c'è stato un funerale, e dice mamma mia, chi è stato l'ultima volta in qualche funerale? Allora, testimoniate, che è successo? Vi siete annoiati? Questo è quello che tanti dicono. Io non sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, però nella mia vita ho voluto sperimentare. Ok, ora la domanda era perché preferisco, è una mia preferenza, non che la parola Chiesa sia sbagliata, assolutamente, perché la parola Chiesa viene sempre dal greco che significa ecclesia, significa un'assemblea, una comunità di chi? Non separati, non credenti, di cristiani, tirati fuori oppure separati, messi da parte. Guardate che riguardare ogni tanto all'etimologia della parola, o meglio il suo significato, ci aiuta molto a capire come lo Spirito Santo veramente ha utilizzato questi versi particolari. Ora, la parola comunità, che cosa è? La gente oggi nel nostro gergo capisce la parola comunità come un'associazione, più un'assemblea. E allora per evitare che la gente, dice chiesa, l'ultima volta mi è venuta una noia, no, grazie. Preferisco utilizzare la parola vieni in comunità, specie se parlo con un non cristiano. Con i cristiani, ci vediamo in chiesa, non c'è nulla da male, perché non è che vogliamo poi correre il rischio di non utilizzare più chiesa, perché chiesa è biblico, C'era una volta un fratello che parlò di santuario, ecco, questo vi fa, e disse: Signore, aiutaci ad adorarti nel tuo santuario, nella preghiera. E poi un altro fratello che si sentiva un po' più spirituale, Raimondo, ci sono, no, qua no, disse: fratello, non usare mai questa parola. Perché? Perché è cattolica. No, lodate Dio nel suo santuario. È una parola, vedete, questo è un esempio che ho voluto fare, come tante volte una parola, una virgola, crea in noi, proietta nella nostra mente delle immagini, e dalle immagini proietta anche una filosofia, un sistema, un ricordo, qualcosa che in qualche maniera ci dà un messaggio abbastanza pieno, completo, e che sia, diciamo, piacevole o no, quello poi dipende. Quando parliamo ai non cristiani, che non hanno l'idea di che cosa è la comunità, che in effetti non sono le mura, siamo noi. Vieni in comunità dove i cristiani, dove i redenti si radunano nel nome di Cristo Gesù. Probabilmente, sto dicendo, non voglio andare oltre, probabilmente è più facile che gli diamo un messaggio dove loro possono magari, che cos'è sta comunità, un'associazione? Preferisco che ci pensano come una squadra di calcio che una chiesa morta. Siete d'accordo? È importante questo. Diamo un tipo di linguaggio che possa essere capito. E poi, man mano che vengono nella casa del Signore, capiscono. Quante volte avete sentito: non ero mai stato nella vostra chiesa, ma ho capito, ho visto, mi piace, non mi piace. Vi è mai capitato questo? Che tutto un tratto vi danno una rivelazione della loro sorpresa. Può darsi, spero, piacevole. Allora, Paolo parla di comunione. Comunione. Comunione l'abbiamo visto, sempre al capitolo 1, in tre maniere. C'è la comunione del Vangelo, poi c'è la comunione riferita all'avanzamento, al progresso, che è al verso 12, l'abbiamo leggermente sorvolato, e poi la comunione della fede, che è i versi 27 e 30. E stavamo adesso trattando la comunione della Chiesa che c'era nel cuore, ma soprattutto nella mente dell'Apostolo Paolo. Perché? Perché questo, ricordate il tema generale, è quello di accrescere nella gioia. Ora, Paolo è stato pastore di questa chiesa, pastore della chiesa di Filippi. E come pastore cosa fa? Ricordate le circostanze? Era in situazione di arresto, e mentre stava in situazione di arresto la sua mente singola, faccio un brevissimo review, cosa fa? Gli porta delle memorie e gli scrive, e mentre scrive le sue memorie vengono espresse ancora una volta con gioia. Non dice: io ricordo quando sono stato tra di voi, mamma mia che è stata dura. No, potrebbe andare avanti. Allora, andiamo alla... rinfreschiamoci un po' la memoria anche noi. Atti, capitolo 16, lo possiamo leggere? Amen. Allora, se noi partiamo dal punto che non possiamo per certo leggere la mente di Paolo, ma partiamo dal punto di quello che l'evangelista Luca scrive. Infatti, chi era Luca? Come mai Luca si ritrova a scrivere questo episodio di Filippi? Perché Luca era un viaggiatore, non in quel caso perché era con un altro, ma era un viaggiatore missionario, commissionario, associato nel team di chi? Del fratello Paolo. O no? È vero, è così. Allora sicuramente Paolo gli aveva parlato. Ecco perché Luca, lo scrittore degli Atti, parla, capitolo 16, verso 11. Perciò, salpando da Troas, puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è la colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia. E restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato, verso 13, capitolo 16 degli Atti, andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. Tutto per ipoteticamente, non sapevano, non avevano indirizzo, ma pensarono che ci potesse essere un luogo di preghiera. Luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Vedete che l'approccio, anche qui ne approfitto di dire, che è molto, come posso dire, casual. Mi piace questa parola. Mi avete capito? Che cosa ho detto? Informale. Dobbiamo essere troppo, sai? Tante volte abbiamo un approccio forse un po' troppo ecclesiastico, rigido, non so come, ma l'approccio di Paolo dal punto di vista evangelistico era molto informale, casual, tranquillo. Vanno lì, vediamo che c'è, vanno alla perché? Io credo che nel loro cuore c'era, oltre che il timore di Dio, c'era la fede in Dio, che sapevano che qualcosa doveva avvenire. Questo qualcosa che doveva avvenire in Macedonia era da parte dello Spirito Santo, che avevano, almeno Paolo aveva visto in sogno, e per rivelazione di Dio sapevano che potevano andare avanti e il Dio avrebbe guidato la loro vita. Allora, così, in un approccio molto casual, e io questo è quello che vorrei provare quest'anno, un po' diverso dai soliti anni, ne abbiamo già parlato con i fratelli, anche nel punto di vista evangelistico, abbiamo provato di non essere, perché stiamo comprendendo diverse cosucce nella cultura umbra. Vabbè, vi rispiegherò questo magari più avanti. Cosa fanno? Vanno lì, cercano un luogo di preghiera, pensano che ci dovrebbe essere un luogo di preghiera e si siedono e parlano alle donne. Dovete capire che ci vuole coraggio e ci vuole anche un certo che di finezza, di dignità. Tu vai, ma perché vai a fare lì dalle donne, no? Dici, proprio le donne devono andare a evangelizzare, Paolo, dice che sei spirituale. T'ha pescato l'apostolo Paolo. Però credo che tutto questo era nel piano di Dio, o no? Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore. Allora, temeva Dio, Dio apre il cuore. Noi che facciamo? Qual è il nostro ruolo? Parliamo, informalmente ci sediamo e parliamo. Noi non possiamo cambiare la mente e neanche aprire il cuore. Era Lidia che già aveva un santo timore di Dio. E Dio gli apre il cuore di conseguenza. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta, anche questo è importante, alle cose dette da Paolo. Poteva essere anche, oh, ma proprio ora deve venire, io qua sono occupata, devo fare certe cose. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo, mi piace questo, che umiltà e ospitalità. Se avete giudicato chi io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Vedete che l'affetto nei figlioli di Dio nasce immediatamente. Noi in Italia siamo poco, cioè siamo una razza particolare, siamo poco sospettosi. È vero? Sì, vero, vero. Diciamo, pure in inglese dobbiamo dire bugie. In Italia siamo considerati di essere quelli che hanno non la laurea, ma ci hanno la laurea di 110 e lode per essere un popolo per natura sospettosi. Ma perché? Certo, potremmo analizzare il nostro passato, la storia, il fatto che, ma gli africani non è che sono nostri fratelli. Madeleine, sei perplessa? Sei sospettosa per caso? No. La verità è che tutti siamo sospettosi, perché in qualche maniera tutti noi siamo stati in qualche maniera delusi, traditi, bruciati. Allora c'è un vecchio proverbio che un fratello di Stefano in Canada mi disse: fratello pastore, lui era di Campobasso, quando uno è stato morso dalla vipera si spaventa della lucertola. Sapevate questo? E io non capivo da prima, anche perché si sforzava un po' a dirmelo in inglese col suo italiano. Dice: parlami in italiano, tranquillo. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia, alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare, umile e ospitale. C'era un senso di fede, di fiducia non solo verso Dio, ma anche verso il servo di Dio e i suoi amici. Paolo non era solo, era con chi? Con il fratello calabrese Sila. Catena montuosa, fratello Sila. Mentre andavamo in luogo di preghiera, significa che adesso qua si erano messi d'accordo dov'è, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendoli indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Diceva una bugia? Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito. Perché Paolo si infastidisce quando gli altri dicono la verità? Non ha fin di bene. Una bella risposta. Ci vuole distrarre. È un'istigazione. Attirava l'attenzione. Tutte buone risposte, fantastiche. Ma soprattutto c'è anche un'altra ragione. È infastidito perché lo Spirito Santo glielo rivelava, che quello che lei diceva, anche se era la verità, non era da parte del Signore. Significa che Paolo aveva cosa? Un dono. Discernimento. Si voltò e disse allo spirito, non alla ragazza: io ti ordino nel nome di Gesù che tu esca da costei. Ed egli uscì in quell'istante. Fratelli, Dio ci chiama ad avere la stessa fede e la stessa autorità. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentatili ai pretori dissero: questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e, dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise i ceppi ai loro piedi, pregavano. E verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua, ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Poi continua la storia dal 35 in poi, quando Paolo fa valere la sua cittadinanza, perché pensavano di sbrigarsela con un «mi scusate, non sapevamo che eravate romani». E Paolo dice: «No, no, adesso avete rotto l'uovo, facciamo la frittata, adesso vengano loro». E Paolo non è per ripicca, ma anche perché Dio lo guidava a far sì che loro potessero avere un ricordo di un umile servo di Dio, ma non uno stupido. Sono a volte certi cristiani che pensano che devono arrivare a essere sciocchi. Che sto dicendo? Mi seguite? Noi dobbiamo sopportare, però ci sono momenti quando noi possiamo anche farci avvalere di quella che è la libertà e il diritto che noi abbiamo. Lo facciamo. Paolo non fece un caso che non finiva più, però almeno ha dovuto rivelare: guarda che siamo romani, voi avete fatto male. Ora, ci sono teologi che dicono l'avrà fatto per ripicca, altri l'hanno fatto per dargli una bella lezione. Può darsi lo avrà fatto per insegnare loro saggezza. E come? Chissà la prossima volta qualcuno gli si porterà davanti a loro, prima di ordinare le frustrate, diranno: «Scusa, ce l'hai una carta d'identità? Che cittadino sei tu?» Allora, possiamo prenderlo in maniere diverse, ma quello che voglio dire è questo. Qui al capitolo 16 Paolo scrive, c'è la descrizione di quello che avviene al Filippese, chissà, forse altre cose. Però questa memoria della Chiesa produce non dispiacere, anche se era stato battuto, arrestato, messo ai ceppi, umiliato e anche bastonato e frustrato. Se vi danno frustrate, che fate voi? Cantate? Io ci ho pensato diverse volte. È difficile cantare quando siamo stati frustrati. Invece loro, mamma mia, cos'era? Erano stati arrestati, frustrati, battuti, vanno in carcere e si mettono a cantare lode a Dio. Ecco perché una mente forte, unica, a un certo punto, quando scrive ai Filippesi, questo nonostante le circostanze porta gioia. Gioia perché Lidia fu la prima a essere lì ad ascoltarsi, a convertirsi, la ragazza fu liberata, il carceriere credette, e ogni ricordo di tutto quello che c'era portava a lui gioia, questo pastore anziano adesso in prigione. E oggi mi sono ricordato e ho detto: «Signore, quando il mio pastore si ricorda di me, gli porterò io un buon ricordo?» Ah, certo, noi possiamo anche spiritualizzare questo con l'idea che Gesù è il nostro pastore. Alcuni di noi hanno avuto dei pastori qui in Italia o in altre parti, da dove venite, ed è buono domandarsi: il mio pastore c'ha una bella memoria? Quando pensa a me, che sono un incubo oppure, mi capite? Questo per dire che cosa? Non è perché ci preoccupiamo dell'immagine che gli altri hanno di noi, ma perché vogliamo essere delle persone che causano e trasmettono gioia, una gioia che sopravanza le circostanze avverse che possono essere avvenute in quel tempo quando noi facevamo parte di quell'equazione, di quel problema che c'era in quel dato momento. Signore, e soprattutto quando tu pensi a me, che se noi facciamo questo, non solo con il pastore, in questo caso Paolo, ma possiamo fare questo anche delle persone care. Ce ne avete persone care in questo mondo? Io ogni tanto penso mia nonna Gerlanda, è ormai andata col Signore. Oh, quanto glielo ho fatto vedere. Da bambino, piccolino. Gliene ho inventate di tutti i colori. Sapete perché? Non lo sapevo neanche, perché ero proprio così, un po' vergognoso, sai, un pochettino. Non mi crede lei, va bene. E ogni tanto poi ci penso, no? Chissà cosa mi dirà nel cielo un giorno. Però so che prima di andare col Signore mi domandava sempre: oh Davide, tu quando eri bambino, gliel'ha detto pure a mia moglie, tu quando eri bambino me ne hai detto, me la diceva in siciliano, me ne hai detto tante farfanterie, bugie, no? E io ci credevo e mi avvilivo. Ora mi metto a ridere quando ci penso. Mamma mia, mi ha dato 10 anni di salute. A pensare che da bambino proprio gliene dicevo tanti, gli dicevo che era venuto qualcuno, era andato lì, perché d'estate spesso andavamo qua, là, in diverse situazioni familiari. E la mia nonna Gerlanda mi disse: Davide, quante risate mi faccio ogni volta che penso a te piccolino. E adesso dici: sei grande, c'hai bambini. Deborah, Matteo li avevamo già portati prima che lei andasse col Signore. E questo vi devo dire che mi ha portato anche a me tanta gioia. Le persone care che noi abbiamo, Signore aiutaci. Ora, quando siamo bambini, autoscusa, Davide Mortellini, quando siamo bambini certe cose li possiamo permetterci, ma quando diventiamo un po' più adolescenti, adulti anche dal punto di vista cristiano, domandiamoci: mio suocero, mia suocera, mia mamma, mio padre, che ricordi hanno di me? Il mio pastore, questa è bella, il mio insegnante di scuola domenicale, la mia monitrice, che ricordo ha di me? È importante questo. È possibile, certo, che questa comunione, ora andiamo più avanti, che lui parla, è una comunione che ha a che fare con la partecipazione di aiuto finanziario, che lui parla al verso 5, leggiamo verso 5, capitolo 1 dei Filippesi, tanto il resto li abbiamo già visti e rivisti. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo, noi potremmo dire che questa partecipazione è la comunione, ma si riferisce anche a qualcosa che poi lui al capitolo 4 verso 14 riprende. Perché? Perché la chiesa di Filippi era la chiesa che gli portava gioia, anche perché era stata la chiesa che lo aiutava loro credevano nella vita dell'Apostolo Paolo come missionario insieme ai suoi compagni e lo aiutavano. Vediamo cosa dice capitolo 4 verso 14. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte, partecipazione, comunione alla mia afflizione. Perché era afflitto? Anche voi sapete, filippesi, che quando, questa è l'unica parola che dice afflizione in una lettera dove parla 18 volte di gioia, però è proprio perché hanno vinto quell'afflizione che lui parla di gioia. Anche voi, verso 15, sapete, filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, cioè dopo che era partito da Filippi, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. Che significa? Non è che Paolo aveva predicato solo a Filippi, aveva predicato diverse parti. Ora, che significa questo? Ci sono chiese che comprendono e apprezzano e aiutano. Ci sono chiese invece che dicono sempre: il Signore provvederà, Dio ti benedica, pace, vai in pace. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Come? Tu sei a Tessalonica. E a Tessalonica c'era anche una bella chiesa, o no? Eppure la chiesa di Tessalonica non riusciva a capire che questi missionari che facevano l'evangelismo lì, man mano che crescevano, non prendevano l'esempio della chiesa di Filippi. Io ho visto chiese che sono andati su perché hanno visto l'esempio di altre chiese che sono state benedette nella generosità di dare. Ecco perché noi diamo alle missioni. Signore, aiutaci a dare anche di più. Dobbiamo credere nelle missioni in Italia e anche fuori. O no? L'aiuto umanitario è una cosa, credere nell'espansione dell'Evangelo. Eppure due volte la chiesa di Filippi ha dovuto mandare un'offerta. Fratello Paolo, questa te la manda alla chiesa di Filippi perché sanno che c'hai delle spese viaggiando di qua e di là, e allora il Dio ti aiuti. No, quelli di Tessalonica può darsi avevano altre idee. Perché non se ne va? Perché non smette e va? Mi piace quando ogni tanto dico: pastore, ma lei che mestiere fa? E dico: potrei fare la qualsiasi cosa, ma ho una vocazione e in questo caso ringrazio il Signore per quella vocazione. Ora, è incredibile, ma è tanto vero, che noi dobbiamo credere in questa comunione. Comunione che significa? Essere di comune accordo verso un principio che ci porta a capire come l'Evangelo continua ad espandersi. Infatti, se noi andiamo in Filippesi 2, 13, 12 e 13, che vediamo? Vediamo l'opera di Dio in noi attraverso lo Spirito Santo. Capitolo 2, verso 12, dice così. Mi seguite? Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Punto qua. Che vuol dire? Ci sono state anche dei fratelli evangelici che hanno rischiato essere stati messi sotto disciplina, perché interpretavano questo nelle scuole domenicali, che noi dobbiamo compiere la nostra salvezza facendo chissà che cosa. Vuol dire che la salvezza che Gesù ha compiuto per noi non è sufficiente? Che significa compiere la nostra salvezza con timore e tremore? Amen. Non che la nostra salvezza non è al 100%, altrimenti l'opera di Cristo non è completa. Ma, come Giacomo dice, se tu mi vuoi mostrare che cosa? La fede? Io ti mostrerò che la mia fede è attraverso le opere che io mostro, è lì che nelle opere mostro la mia fede. Paolo, a volte si pensa che Paolo e Giacomo non la vedevano nella stessa maniera, no, è che solo la vedevano da due punti di vista diversi, ma sono in accordo. Infatti Paolo stesso dice, siamo stati, perché lo scrive a Efeso, e Efeso era un contesto completamente diverso, e gloria a Dio che Dio dà saggezza a Paolo di poter diciamo indirizzare certe cose in maniera da tener conto della cultura in cui loro si trovavano. Lui sta parlando di grazia, è per grazia che voi siete stati salvati e ciò non viene da voi, non in virtù di opere affinché nessuno si glori. E poi continua, non è che finisce là, ma queste opere sono state preparate da Dio per chi? Per gli altri, giusto? Per noi, affinché le ci ricordiamo di loro, siamo d'accordo nel fare le opere, vero? No, li pratichiamo. Questo praticare è probabilmente quello che Paolo vuol dire, compiere la nostra salvezza, perché altrimenti che salvezza è? Se alla dichiarazione ringrazio il Signore che sono salvato, non alleghiamo la realtà delle opere che parlano che noi abbiamo fede in Dio. Amen? Benissimo. Qui ci fa capire qualcosa al verso 13, e adesso lo vediamo. Infatti è Dio che produce in voi il volere, l'agire secondo il suo disegno benevolo. Qui c'è l'opera di Dio che fa per noi, produce. Che cosa produce? Qui si tratta di redenzione. Redenzione. In questo verso soltanto, verso 13, c'è la redenzione, la santificazione e poi c'è il servizio. Secondo punto, dice con timore e tremore. Qui significa che siamo seri nel cammino della santificazione. Mi seguite? Non significa che siamo perfetti, siamo santi, santificati, messi da parte e appartati per uno scopo. Questo appartare significa recintare o anche santificare, consacrare. Poi dice più avanti, Dio che produce in voi il volere e l'agire. Questo agire continua a essere lì a completare quello che Paolo aveva iniziato al verso 12. Compiere, agire, finire di dichiarare che la nostra salvezza è legata alla comunione dei santi per il progresso dell'Evangelo. Come? Agendo e dimostrando le buone opere. Noi abbiamo un problema a volte, io il primo. A me piace tanto parlare della grazia di Dio perché continua a stupirmi ogni giorno. Perché vedo la grazia non solo nel passato, nel presente, nel futuro. Dove mi giro, giro, vedo la grazia di Dio. E la grazia di Dio è reale ed è vera. Però a volte abbiamo, non so, forse il fatto che veniamo da questa cultura che glorificava le opere, abbiamo a volte l'idea di staccarci completamente dall'idea di fare opere perché, oh no, noi crediamo nella grazia di Dio. Ed è vero, certo che crediamo nella grazia di Dio, ma che grazia è se non sono le opere allegate alla nostra fede della grazia di Dio dichiarata? Ah, io sai che dici? Signore, aiutaci. Ringraziamo Dio per i fratelli che in mezzo a noi si adoperano, agiscono, compiono la loro salvezza, danno dimostrazione per la loro fede e la dimostrazione della loro fede attraverso le opere. Come? In ogni maniera, iniziando ad amare Amare, come dice Giovanni, a fatti, e non solo parole. Quest'opera continua nella nostra vita attraverso Cristo Gesù, fin quando noi saremo come Lui è, dice Giovanni, 1 Giovanni 3:2, perché lo vedremo come Egli è, lo assomiglieremo. Dio non ci parla di un amore sviscerato verso di noi nell'Antico Testamento senza poi arrivare al compimento, all'azione di quello che Lui aveva sempre prefigurato. Dio aveva promesso, comandato. Fai questo, fai quello, uccidi l'agnello. Ma a un certo punto Dio passa all'azione. Quando avvenne là, compimento dei tempi, Dio mandò il suo unigenito figliuolo. Azione. Lo puoi dire azione? Meglio, più forte lo dici, più ti ricordi e più azioni fai, o buone opere. Noi non dobbiamo spaventarci di dire buone opere. Ah, dici, chissà, poi pensano, ma lascia che pensano quello che vogliono. Affidiamoci alla parola di Dio. E quanti di voi siete coinvolti nelle buone azioni che parlano di grazia, di amore, che parlano di tutto quello che voi avete sperimentato? Nel dare, nell'offrire, nell'aiutare, nel fare l'elemosina, nel contribuire alla Chiesa, in ogni maniera, continuate a farlo. E facciamolo sempre perché stiamo nella comunione dell'Evangelo di Cristo con i santi redenti che partecipano alla comunione dei santi. Ah, Signore, aiutaci. Quando c'è comunione c'è gioia. Comunione con Dio e comunione con la Chiesa. Possiamo leggere 1 Giovanni 1:7? E poi concludo. Volevo parlare pure di più sulla differenza che c'è, ma state tranquilli, ne parleremo. Tra la comunione e la comunella. Ma sapete la differenza? Allora, prossimo giovedì ve la chiedo. Benissimo. Allora, 1 Giovanni, capitolo 1, verso 7. Poi leggeremo 1 Corinti, capitolo 10. 1 Giovanni 1, 7.
Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, tuo figlio, ci purifica da ogni peccato.
Alleluia! Ma l'avete sentito che rivelazione? Se noi camminiamo dove? Nella luce, come a chi?
Come Cristo.
Allora dobbiamo capire che dobbiamo camminare nello stesso percorso di Cristo Gesù. La luce, la verità. Poi che succede? Se noi camminiamo come Lui ha camminato, noi abbiamo? Operazione comunione scatta. Tra chi questi? Tra chi? L'uno? Con l'altro. Non significa io posso andare d'accordo con i fratelli camerunesi, ma non con quelli congolesi. No, se tu vai d'accordo con alcuni e non con altri, ti devi aggiustare. O no? Se tu non vai d'accordo con un fratello come l'ucraino Bodniak, io mi devo aggiustare, ho bisogno di essere riportato in officina, ho bisogno di aprire gli occhi e vedere la luce. Se io amo i fratelli italiani e non amo gli altri fratelli che non lo sono, io sono nelle tenebre, sono cieco. Se io penso che questa è solo una chiesa italiana, noi cominciamo ad andare male, male, proprio nella cecità. Questa è una chiesa dei redenti. Se abbiamo comunione gli uni con gli altri. E Giovanni lo dice a chi? Non lo dice solo ai rumeni o ai napoletani, ai congolesi o ai camerunesi, o ai siciliani, o ai calabresi. Lo dice a tutti quelli che erano stati riscattati col sangue di Cristo Gesù. Ora Dio ci deve dare grazia e sempre là siamo. Perché? Perché abbiamo le nostre culture, abbiamo le nostre debolezze, ogni cultura ha la sua debolezza. E certe volte la debolezza di uno o di un altro, ma non possiamo fare di tutta l'erba un fascio. Dobbiamo chiedere al Signore che ci dia, sempre là siamo, grazia, grazia. Abbiamo comunione l'uno con l'altro. E poi come conclude? Il sangue di
Gesù
ci purifica da ogni... da dove c'entra Giovanni? Giovanni, ma come mai... stiamo parlando di comunione l'uno con l'altro e poi tutto un tratto arriva il sangue di Gesù. Perché glielo impacca in questo stesso verso? Lo Spirito Santo l'ha fatto. Perché? Lo so chiesto. Perché quando noi abbiamo luce, camminiamo e abbiamo comunione, ci sarà sempre un problema. Ci sarà sempre una spina, ci sarà sempre qualche cosa. Ci sarà sempre un disguido, ci sarà sempre un'incomprensione, ci sarà sempre una difficoltà, ci sarà sempre qualcosa che non ci va secondo come noi desideriamo. E allora che facciamo? Ci uniamo e chiediamo: Signore, lavaci col sangue di Cristo Gesù. Perché se il sangue di Cristo Gesù non ha più potere, siamo fritti. C'è un cantico in inglese, oh, come amerei cantarlo, che parla così: il sangue non ha ancora perso la sua potenza. È bellissimo. The blood has never lost its power. Ascoltatelo se potete. Ormai sapete dove andare. YouTube. In francese. Ah, Signore, aiutaci. E poi quando siamo lavati siamo di nuovo puliti.
Amen.
E abbiamo comunione. Eppure se abbiamo comunione sbagliamo. Il sangue di Gesù ci purifica. Comunione o comunella. La prossima volta ne parliamo. Cosa pensa il tuo pastore di te? Lo sapete? Claudia si getta più o meno, eh? Cosa pensa, lascia stare il pastore, un'altra persona che tu stesso puoi immaginare di te? Parlo di una persona cristiana, soprattutto spirituale. Anche nella famiglia. Cosa pensa il Signore di me? Non posso fare una serie di domande solo specifiche alla relazione umana, ma soprattutto alla relazione umana divina. Sono io motivo di gioia quando Dio si ricorda di me o no? No, qui noi siamo tutti a fare l'esame di coscienza. Fratelli, abbiamo bisogno di gridare al sangue di Cristo Gesù. La risposta la sappiamo tutti, perché noi tutti falliamo in poche cose, vero? Siete svegli stasera. Tutti noi falliamo. Ma il sangue di Gesù ci purifica. Sangue di Cristo non ha perso il potere di lavarci e riscattarci, perché il sangue di Cristo Gesù è potente. 15 anni fa c'erano delle chiese protestanti in America che hanno iniziato a rispolverare i loro inni, i loro cantici, e hanno iniziato a togliere tutti quelli che parlavano sul sangue di Gesù, perché dicevano che ormai siamo in una civilizzazione dove il sangue sembra essere qualcosa che dà un ribrezzo, e allora dobbiamo stare attenti, attenzione. Noi possiamo utilizzare una parola invece che l'altra. Noi possiamo essere saggi nella cultura come Dio lo è stato mandando l'Evangelo di Matteo a chi? Ai ebrei, ai giudei, mandando l'Evangelo di Marco o utilizzando Marco per i romani, utilizzando il fratello Luca per i greci, Giovanni molto generico. Noi possiamo utilizzare tanta saggezza quando ci troviamo ad Atene, mentre il sangue ci ribolle, lo stomaco ci ha tante farfalle che si muovono a destra e a sinistra. Ma nessuno mai ci ha autorizzato a togliere o aggiungere una parola dalla parola di Dio. C'è anche una maledizione nel libro dell'Apocalisse, è vero? L'avete mai letta? Il sangue di Cristo Gesù, non attribuiamo al sangue che oggi non esiste più, fisicamente parlando, è stato versato il giorno, non crediamo nella transubstanziazione, è così brutta sta parola, così lunga. Che è la transubstanziazione? Quanto te ne sei preso di quello?
No,
niente. Ti piaceva? Che cosa è? Il pane che rappresenta il corpo e il calice rappresenta il sangue. Ora noi quando siamo qui, facciamo la cena del Signore, beviamo, mangiamo, cosa stiamo mangiando? Cosa stiamo bevendo? No! Noi spiritualmente attribuiamo a questi come simboli, elementi, anche se sono alimenti, ma elementi. Elementi che rappresentano il sangue e il corpo di Cristo. Ora c'è un'altra parte di quella che viene anche chiamata cristianità, e lo dico, la Chiesa romana, che insegna che nel momento in cui tu ricevi l'ostia, tu ricevi veramente il corpo di Cristo. Cioè che dentro il cofanetto, durante la messa, come si chiama quel cofanetto? Ok? Il tabù? Ma che cattolici eravate, dai! Sapete dove? Chiudono a chiave e c'è un santissimo. Ma che cattolici eravate, proprio! Dai! Comunque, vabbè, ma avete capito. Loro credono che durante la messa, la liturgia della messa, dovete capire questo, è molto importante, quel pane o quella farina che poi è stata fatta ostia e quel vino che solo uno beve e non tutti gli altri, anche se Gesù dice bevete tutti e mangiate tutti, si trasforma in vero corpo di Cristo, cioè c'è un miracolo e quel pane diventa corpo di cioè una trasformazione della sostanza. E il vino diventa una trasformazione tra quello che è il frutto della vigna e il vero sangue di Cristo. Ora, grazie a Dio, noi non abbiamo questa credenza, perché la Bibbia non ce l'insegna. Vero? Però il sangue di Gesù è potente a salvare, a purificare e a farci vivere in comunione. Preghiamo. Preghiamo. Gloria a te, Signore. Oh, il sangue di Cristo Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato. Grazie, Signore. Grazie. Che si sente? Ci guida una parola di ringraziamento al Signore e chiediamo ancora allo Spirito Santo che Lui ci possa sempre aiutare ad essere un ricordo gioioso per quanti hanno investito la loro vita in noi, ci hanno incoraggiato, ci hanno aiutato, ci hanno dato una parola di conforto, ci hanno portato al Signore. Forse ti ricorderai di chi ti ha parlato del Signore, chi ti ha detto la prima volta che Gesù ti ama. Oh sì, avere comunione con Dio significa avere comunione con la fratellanza. I fratelli sono meravigliosi membri dello stesso corpo dove noi apparteniamo. Abbiamo entrambi bisogno sempre di essere lavati e purificati col sangue di Cristo Gesù. Ma è imperativo che noi tutti camminiamo nella luce e che abbiamo comunione l'uno con l'altro. Chi si sente ci guida in preghiera? Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria, gloria a te, Signore. Forse è opportuno che stasera chiediamo al Signore, Signore, se c'è qualcuno o qualcuna che ho qualche difficoltà a camminare insieme, aiutaci, oh Signore, parla ai nostri cuori, comandaci tu cosa dobbiamo fare. Vogliamo avere comunione in ogni cosa, in ogni aspetto. Vogliamo insieme chiederti, Signore, perdonaci, lavaci col tuo sangue, ridacci forza. Noi vogliamo credere nell'opera di Cristo Gesù. Il sangue prezioso di Cristo Gesù ci lava, ci benedice, ci purifica, ci dona accesso a questa meravigliosa grazia nella quale noi stiamo fermi, dove risplendiamo come luminari perché camminiamo nella luce, perché Dio è nella luce. Alleluia a te, Signore. Gloria, gloria a te, Signore.